interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Qua, qua.
Io sono Tobia e ti voglio fare questa domanda.
Ciao Tobia.
Leggendo la storia, ci ha colpito il momento in cui il semino entra in crisi. Ci siamo confrontati su quando anche noi ci sentiamo come lui. Tu ti senti mai in crisi?
Certo, certo. Quando uno scrittore racconta una storia, è tutto inventato. Però, in qualche modo, tra le righe c'è tutto dello scrittore. Se io non avessi mai provato paura, come potrei descrivere la paura? Se io non mi fossi mai innamorato, come potrei descrivere l'innamoramento? Se io non avessi mai provato il desiderio di libertà, come avrei potuto descriverlo? Se io non fossi mai entrato in crisi, come avrei potuto raccontarlo? Quindi anch'io sono entrato in crisi, certo, entro in crisi. Spesso è un modo, sapete, la crisi a volte noi la vediamo come qualcosa di negativo, però in realtà è il seme del cambiamento, perché vuol dire che stiamo per trasformarci in qualcosa di meglio rispetto a quello che eravamo prima. Ci stiamo ponendo delle domande in più, vogliamo crescere di più, e quindi la crisi fa parte della vita, anche se non lo vogliamo, ma la possiamo vedere non solo come una sofferenza, ma come un'occasione di crescita, così come è stato per il seme di ciliegio. È stato difficile passare per quella crisi, ma poi questo l'ha portato a sbocciare, ad avere una vita inaspettata.
Io sono Gabriele, questa è la mia domanda.
Dimmi, Gabriele.
Cosa vuoi insegnarci scrivendo questa storia?
Memoria di un ciliegio?
Sì.
Intendi dire? Sì. Secondo te che cosa volevo dirvi con questa storia?
Che l'alleanza fa la forza, una cosa del genere.
Sì, allora è proprio così, Gabriele. È un racconto che racconta la forza della vita, racconta la potenza vitale del cambiamento e della crescita, e racconta anche la forza della condivisione. Quello che noi viviamo non lo viviamo da soli, ma molte altre persone vivono quello che stiamo vivendo noi, e se condividiamo sia nella gioia sia anche nella crisi, ecco che questo può diventare un'occasione di unire le nostre forze, come nel finale di questa storia. Hai detto bene, Gabriele.
Sono Arianna.
Ciao Arianna.
A quale esperienza ti sei ispirato per scrivere il libro del ciliegio?
A quale esperienza mia, personale, dici?
La mia ipotesi.
Perché Arianna aveva un'ipotesi, digliela.
Sì.
Sì, che quando eri nel lockdown ti sei ispirato perché dice di essere soffocato, di essere rinchiusi e di poter uscire.
Sì, questo è vero, perché nel lockdown noi ci siamo sentiti così, anche adesso, che non possiamo abbracciarci, che non possiamo mostrare il nostro sorriso, o la maestra, o possiamo vedere il sorriso della maestra, ci sentiamo come un po' rinchiusi, un po' soffocati, come seme di ciliegio, oppure dobbiamo stare a casa e connetterci con la didattica a distanza. Sono tutte cose che un po' tolgono la nostra libertà, come è accaduto al seme di ciliegio. Io questa storia l'ho scritta prima del lockdown, prima del Covid, quando ancora il Covid non c'era. Sembra incredibile pensare che un tempo il Covid non ci fosse, perché ci siamo così abituati, però il Covid c'è da poco, in realtà. A noi sembra molto, ma e se ne andrà prima o poi, rappresenterà un pezzetto della nostra vita. E io l'ho scritto prima, questo racconto, quindi è quello che accade ai racconti, che possono essere poi interpretati in tanti modi, a seconda di quello che noi viviamo. Allora quel racconto ci dice delle cose che magari lo scrittore non aveva nemmeno previsto. Quindi ecco, l'ipotesi che hai detto tu è verissima, com'è vero che magari questa storia nasce da delle esperienze personali, dalle vicende che uno vive. Non importa da dove è nata, importa poi che la storia, una volta che è stata scritta, diventa storia di tutti e chiunque la può, ha la libertà. Ecco, è la cosa che dicevamo prima, quando leggiamo un libro abbiamo la libertà della nostra fantasia e di interpretare come desideriamo le storie che ha scritto uno scrittore. Non c'è un modo giusto di interpretarla, c'è il nostro modo, quello che ci dice a noi, quello che dice a noi quella storia lì è il modo giusto.
Sono Vanessa,
ok.
E vorrei chiederti, qual è il tuo sogno nel cassetto?
Ah, il mio sogno nel cassetto? Credo di avere dei figli. Questo è forse il mio sogno più grande. Io sono zio, non sono papà. Credo mi piacerebbe avere dei figli.
Io mi chiamo Martina.
Ciao Martina.
Ma ti devo fare questa domanda. Quanto tempo hai impiegato a scrivere il libro, quello di Memoria in ciliegio?
Memoria di un ciliegio, eh? Allora, quanto tempo si impiega a scrivere un libro? Allora, prima di tutto ci vuole l'idea. In generale le idee nascono dall'osservazione. Uno pensa che le idee nascano dalla fantasia, ma prima della fantasia c'è una cosa più importante, che è l'osservazione. Però c'è una differenza, tra vedere, guardare e osservare. Alzate la mano, vediamo se qualcuno di voi viene in mente. Non è una domanda facile, magari proviamo, magari a qualcuno di voi viene in mente, che differenza c'è tra vedere e osservare?
Vedere è...
Vedere è guardare così, Ma osservare, che cos'è?
Hai più attenzione, è più emozionante.
Bravissima, Vanessa, vero? Vanessa, hai detto bene. Poi ho visto anche altri avevano alzato la mano, quindi stava venendo fuori un po' da tutti, questa risposta. È proprio così, Vedere o guardare è guardare molto veloci, come quando andiamo in macchina, tutto passa veloce. E però non raccogliamo niente. Osservare invece è guardare con grande attenzione. Osservare è come rubare le cose con gli occhi. Rubarle per metterle dove? Per metterle nel tesoro che abbiamo qui, che è la nostra memoria. Se osserviamo, rubiamo le cose con gli occhi e le mettiamo nella nostra memoria. E quando dobbiamo scrivere un testo, qui abbiamo delle cose. Se invece guardiamo le cose passare veloci, come fanno molti adulti che non osservano, ma guardano tutto passare veloce, poi è chiaro che qui dentro non c'è niente, nel momento in cui bisogna scrivere una storia o vogliamo scrivere una storia. Se osserviamo invece è tutto diverso. Pensate che osservare deriva dal latino observare, che è un verbo composto di serbare. Serbare vuol dire tenere, custodire dentro di sé. Vedere invece, dal verbo latino, deriva visus, ad esempio, che è quello che ci viene detto quando andiamo dall'ottico. E ci viene detto che tu hai un visus, si chiama così, di 8 decimi, cioè misura semplicemente la capacità fisiologica dell'occhio. Noi vediamo delle cose ma ne restiamo indifferenti e vediamo veloci, non necessariamente poi quello rimane. ma osservare un'altra cosa, vuol dire portare dentro di sé. Ecco, mi viene a dire che osservare significa che quello che noi osserviamo poi entra dentro di noi, fa parte della nostra vita. Quello che vediamo invece resta fuori. Ecco, il primo passo per scrivere un libro è osservare. Osservare quello che sta fuori di noi, ma osservare anche quello che sta dentro di noi, osservare quello che proviamo, quello che viviamo. Una volta che abbiamo osservato, può nascere una storia. E prima di cominciare a scrivere, io lascio che la storia maturi. L'osservazione è come il seme che piantiamo e poi la storia... Sì, dimmi.
E avrei una risposta diversa da quella di Vanessa. Che Vanessa aveva detto che vedere è come... Cioè, vedere è come guardare una cosa velocemente, ma secondo me vedere è semplicemente guardare una cosa, però senza attenzione, come ti dice, guarda quel tipo, qualcuno ti dice, tu non sei interessato, ma qualcuno ti dice, guarda quello scoiattolo, e tu dici, ah sì, ok, e gli dai un leggero sguardo e per 2 secondi dopo... torni a farti quello che ti interessava, mentre osservare rispettivamente è guardare per più tempo un oggetto e cercare di capire com'è tutti i dettagli, capire più com'è.
È proprio così, eh? È proprio così. Vedere è qualcosa che rimane fuori da noi e non suscita il nostro interesse. Osservare è un'altra cosa. Osservare è fare in modo che quello che noi stiamo osservando entri dentro di noi e faccia parte della nostra vita. Ecco, osservare è il primo passaggio per inventare una storia. Osserviamo un cane che passa. Se lo vediamo velocemente, e poi questo non diventa mai una storia. Se invece lo osserviamo attentamente, magari scopriamo che ha una ferita dietro un orecchio. E allora ci possiamo chiedere, ma come mai quel cane ha una ferita? Ed ecco che inizia la storia. Potrebbe aver litigato con un altro cane, potrebbe aver litigato con un gatto, potrebbe stare scappando da un padrone cattivo, oppure potrebbe stare scappando da un cane con cui ha litigato verso il suo padrone buono che lo curerà. Vedrete che stanno nascendo un sacco di storie. Ma nascono dall'osservazione. Se noi non avessimo osservato, non potrebbe nascere nessuna storia. Io stamattina mi sono alzato e sono uscito a prendere un caffè. Sono entrato in un bar, ho chiesto al barista, mi potrebbe fare un caffè? Lui tira via il caffè vecchio nella macchinetta, ci mette quello nuovo, io osservavo, ha schiacciato un pulsante rosso, ha messo sotto la tazzina, dopo un po' ha scelto il caffè, ha preso la tazzina, l'ha messo sul bancone, io ho preso una bustina di zucchero, l'ho versata, con un cucchiaino ho cominciato a mescolare, ho appoggiato il cucchiaino sul piattino, ho preso la tazzina, ho cominciato a bere. In quel momento mi sono accorto che non ero da solo nel bar, ma c'era qualcun altro e l'ho osservato. Non potevo osservarlo così, se non si sarebbe offeso. Ma allora come si fa? Si beve con la tazzina e poi si fa finta di guardare così. E me lo ricordo, quello che ho osservato. Era una persona. Quando si osserva, a differenza di quando si vede, le cose che osserviamo le ricordiamo perché entrano dentro di noi, le rubiamo con gli occhi, le mettiamo nel tesoro della nostra memoria. E questa signora, perché era una signora che stava bevendo il caffè, era una signora che avrà avuto 100 anni, con i capelli tutti rossi sparati all'insù. Se non fosse uno scrittore, avrei pagato, avrei detto che strane signore che ci sono stamattina in giro. Ma dato che sono uno scrittore, è tutta la mattina che mi sto chiedendo che cosa potrebbe essere successo stamattina a questa signora per avere i capelli tutti rossi sparati all'insù. E vedete che nasce una storia. Ma questa storia nasce dall'osservazione. Ecco, questo per dirvi da dove nasce un libro. C'è il tempo dell'osservazione. Poi l'osservazione è come un seme che piantiamo. Che cosa potrebbe essere successo a questa signora stamattina per avere i capelli tutti rossi sparti all'insù? Ed ecco che nascono tante storie. e le facciamo nascere tutte quante e poi selezioniamo quella che ci sembra più bella, più imprevedibile, più divertente, più commovente, a partire dalla stessa idea, e la lasciamo crescere, la lasciamo maturare prima di cominciare a scrivere. E quando l'idea è matura, allora c'è il momento della scrittura. Ma se l'idea è matura nella nostra mente, la scrittura è molto più facile. Se noi ci buttiamo invece a scrivere appena abbiamo la prima idea, ci potremo anche fermare a metà, perché non sappiamo dove stiamo andando. Così quando la vostra maestra vi dà un tema, aspettate a buttarvi a scrivere appena vi viene la prima idea, attendete. Io la chiamo l'invenzione completa. Attendete che nella vostra mente si sia creata tutto il testo, tutta la storia, l'inizio e la fine, e solo dopo cominciate a scrivere. Altrimenti quello che scrivete è esperienza di tutti gli scrittori, vi oppone resistenza. Quelle frasi segnate sul foglio, sul quaderno, opporranno resistenza. Resistenza a cosa? Ad essere eliminate, ad essere cambiate. Invece se noi, prima di cominciare a scrivere, lasciamo che la nostra mente sia libera di prendere una strada o l'altra, di avere una conclusione o l'altra, per poi, quando è completa l'invenzione, solo allora cominciare a scrivere, vedrete che la scrittura è molto più semplice. Non avrete ansia di non sapere cosa scriverete nella frase successiva. E la scrittura diventa piacevole. Ecco. Quindi, per riassumere, per rispondere alla domanda, quanto tempo ci si impiega a scrivere un libro, quanto tempo è impiegato a scrivere Memoria di un ciliegio, prima c'è stato tutto il tempo dell'invenzione della storia, e questo non so dirvi quanto è durato, può essere durato anche per dei mesi. E poi c'è il momento della scrittura. La scrittura in sé, una volta che la storia è completa nella nostra mente, è abbastanza breve. Io questa storia, scrivendola, rileggendola tante volte, cambiando, è durata una settimana. Ok.
Cosa?
Daniela.
No, gli era già venuta un'idea mentre parlavi, raccontava che gli era già venuta un'idea sulla signora.
E su... dimmela pure.
Sentiamo.
Un po' thriller. Praticamente ha visto una persona che ha sparato un'altra persona davanti a lei, il sangue gli si è schizzato sui capelli e poi per lo spavento i capelli si sono rizzati in aria, e dopo la persona che ha sparato l'altra persona le ha detto di non parlare di niente con nessuno, come se lei non avesse mai visto niente.
Ok. Bene, è una storia, una bellissima storia di mafia.
Sì, è una vena particolare per queste storie, grazie.
Allora, potrebbe essere successo, avete presente il FON? Il FON ha dei numeri, 1, 2, 3. La signora stamattina era un po' addormentata, ha messo su 724, ha acceso il FON e non torneranno più indietro quei capelli lì. Oppure stava camminando per Ferrara e vede per terra una bomba e la prende in mano, perché è la cosa più intelligente che si può fare quando si trova una bomba, la prende in mano, poi la guarda, c'era la miccia che si stava consumando e dice forse dovrei buttarla, questa bomba sta per esplodere, ma la curiosità è donna, voglio vedere con... Oppure può essere che si è svegliata stamattina e al posto del tappeto che c'è sotto il suo letto mette il piede, c'è un coccodrillo, il coccodrillo spalanca la bocca, la signora si spaventa, i capelli si vanno all'insù, poi si sposta indietro, il coccodrillo cerca di mangiarle, la signora cade giù dalla finestra ed è al millesimo piano di un grattacielo di New York, i capelli ovviamente vanno tutti all'insù, e poi si può inventare come si salva, eccetera, d'accordo? Ci sono infinite storie che nascono dalla stessa osservazione. Non è detto che la prima idea sia la migliore. Per questo dico, quando osserviamo qualcosa e quello ci sembra uno spunto buono per inventare una storia, proliferiamo la storia. Proliferare vuol dire, deriva da prole, che vuol dire figli. Facciamo fare a quella storia tanti figli diversi e poi abbiamo la possibilità di scegliere quello che ci piace di più.
mi chiamo Christian.
Ciao Christian.
Ti ho aiutato qualcuno a fare il libro delle memorie di un ciliegio?
No, non mi ha aiutato nessuno, l'ho inventato e l'ho scritto da solo, sì. In questo lavoro, nel lavoro di scrittore, in verità non mi ha mai aiutato nessuno, se non all'inizio la mia maestra, la mia mamma, portandomi in biblioteca e i libri. Ma poi quando scrivevo cercavo di tirar fuori quello che avevo dentro e di fidarmi di quello che avevo dentro. E pian piano non si scrive subito bene, si impara sempre. È come un musicista che impara a suonare uno strumento musicale. All'inizio, se suoni la chitarra, fai un po' fatica a mettere le dita, poi più ti alleni più diventi bravo, e poi è nel momento in cui fai il concerto. Così per me è il momento in cui faccio il libro. E lo scrittore deve essere consapevole il più possibile degli effetti che vuole ottenere nel suo lettore. E se usa un tempo al presente e un tempo al passato, l'effetto sarà diverso. Se usa un discorso diretto, un discorso indiretto, l'effetto sarà diverso nel lettore. Se usa il dialogo fatto in un modo o in un altro modo. Tutte queste cose lo scrittore le impara via via e le deve studiare. In che modo le studia? Leggendo come hanno fatto altri scrittori prima di lui.
Di che cosa parlerà il tuo prossimo libro?
Allora, il prossimo libro che uscirà è un libro ambientato a Natale. E parla di un costruttore di cavalli a dondolo, un po' distratto, e non vi posso dire molto altro.
Come hai scelto l'illustratrice?
Ah, ecco, l'illustratrice, ad esempio, sia l'illustratrice di Memorie di un ciliegio, che si chiama Angela Marchetti, così come l'illustratrice di Esopo Rap, che si chiama Cecilia Cavallini, e questi sono i due libri che voi avete visto, e sono la scelta dell'illustratore, generalmente è una scelta che fa l'editore, non è una scelta che faccio io come scrittore. Io posso proporre, magari dire questo illustratore mi piace di più dell'altro, ma in genere è l'editore che decide, perché lui ha una responsabilità molto alta. La copertina, come è fatta la copertina, influenzerà il destino di questo libro, la sua fortuna o la sua sfortuna, perché spesso noi compriamo un libro in libreria o lo prendiamo in biblioteca perché magari ci piace la copertina, no? Non l'abbiamo ancora letto, scopriremo quello che c'è scritto, lo scopriremo poi. E quindi le illustrazioni sono molto importanti in un libro. E questa di solito è qualcosa che sceglie l'editore, è una scelta che fa l'editore. Vi è piaciuto incontrarmi?
Sì!
Anche a me, anche a me. Adesso io vi saluto come io saluto i miei amici. I miei amici io non li saluto dicendogli ciao, arrivederci, così, no? I miei amici io li saluto dicendogli ciao belli!
Ciao belli!
Allora, se io dico ciao belli, voi dovete dirmi ciao bello, serve a me per sentirmi un po' più così. Ok, adesso rifacciamo. Fate così con la mano. Fate lo sguardo da duri. Non da stupidi, da duri ho detto. Allora, rifacciamo. Fate così con la mano. Fate lo sguardo da duri.
Ciao,
non da scemi, bello. Non da scemi, da duri. Rifacciamo. Fate così con la mano. Fate lo sguardo da duri. No, niente, fate sempre lo sguardo. Siete pronti?
Sì.
Siete tonti?
Sì.
Ma come sì? Siete tonti, sì. Ma scusa, cosa vi salta in mente di dire che siete tonti di fronte alle vostre maestre, Cioè, ciao belli!
Ciao belli!
Ciao!
Penne d'oca! Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack!